Come abbiamo detto ampiamente, oggi abbiamo qui ospite una cantante, una non solo una cantante, come la vogliamo definire?
No, come la vogliamo definire, le persone si autodefiniscono, insomma, però
come ti vuoi, insomma, una cantante, una donna piena di iniziative, di contenuti, versatile. Eccoci.
Sì, multitasking. Sì.
Multitasking. Fai fumetti, fai canzoni.
Sì, sono beatmaker, cantante e adesso mi sto aprendo al mondo del fumetto che prima non conoscevo, ma per me oggi è una nuova forma d'arte. Quindi in realtà una definizione vera e propria la sto ancora cercando.
Come tutte. Siamo in cerca di definizioni.
Sicuramente donna.
O forse è meglio non definirci.
Esatto.
Perché in questa società liquida, in questa società diffusa, forse conviene che uno non si definisce.
Ma il nome invece lo diciamo della nostra ospite?
Guarda, siccome ci abbiamo avuto qualche richiamo sul nome, vuoi dircelo te come ti chiami?
Allora, io mi chiamo Karima 2G e ci tengo a sottolineare 2G che sta per seconda generazione. Quella è stata una definizione che tuttora viene data dal governo ai ragazzi di seconda generazione, figli di immigrati, e che io, diciamo, il mio intento era quello di trasformare questa connotazione negativa in una qualcosa di assolutamente potente e positivo, ed è per questo che poi l'ho legato al mio nome, quindi Karima 2G.
Quindi 2G, seconda generazione, yes. Per capirci. Seconda generazione, ma quindi originariamente vieni? Cioè
sì.
Qual è il primo
esatto.
Paese d'origine?
Ok, allora sono nata e cresciuta a Roma, il mio paese d'origine è la Liberia. E come sapete, insomma, la Liberia politicamente parlando porta una grande storia, insomma, è stata colonizzata dagli americani e c'è tanto nella Liberia. E i miei sono qui dal 78, ho sempre avuto questa passione per la musica trasmessa da mio padre, e la musica per noi è sempre stata una forma di dialogo, un messaggio vero e proprio.
Cominciamo a sentire un pezzo di questa musica e poi continuiamo a parlare?
Sì, lo presenti tu.
Ok, allora mettiamo Malala, che è, oltre ad essere il titolo del mio ultimo EP, è il titolo del pezzo Malala, dedicato, ispirato a Malala Yousafzai, una grande guerriera, premio Nobel della pace. Quindi Malala è dedicato a tutte le donne che sono vittime di oppressione e che grazie, insomma, ritrovando il loro potere femminile escono fuori da questa oppressione. Malala!
Socialize around, meet the wrong guy, room say hi, say why, socialize around, meet the wrong guy, room say hi, say why, mango, malala, 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 lama, elama, elala, imala, get into the fire, to the fire, to the fire, get into the fire, straight down the middle, to the fire, to the fire, now.
E quindi Karima, ce ne vuoi un po' parlare di questo pezzo che è anche molto legato, insomma, alla serata di domani sera, no? Che ci sarà una serata alla Casa Internazionale delle Donne domani sera alle 21, forse è già stata annunciata prima, ma insomma lo rifaremo. Una serata che vede il concerto di Karima 2G, ma tu dicevi con un tema specifico.
Eh sì, un tema, diciamo che è il mio nuovo percorso, ecco, è il che qui sì, posso dare una definizione, però in realtà anche qui sto cercando una forma, e si tratta dell'afrofuturismo femminista. E per afrofuturismo intendo tutte quelle forme di arte che aiutano, in particolar modo hanno aiutato le persone nere ad uscire fuori dall'oppressione, dalla schiavitù. È una cosa che in realtà è arrivata prima ancora di fare delle ricerche, perché poi mi sono documentato, ho fatto delle mie ricerche, ho scritto anche una tesi, però poi mi sono resa conto che in realtà l'afrofuturismo è una cosa che arriva e che non puoi farne a meno in qualche modo. E mi ha dato una grande forza, mi ha elevata non solo dal punto di vista artistico, ma anche come donna. E lo faccio attraverso la mia musica, così anche attraverso i miei fumetti, no? Perché mi sono resa conto che con la rabbia, con la violenza, non si può arrivare a nulla. Invece attraverso l'arte ho trovato un dialogo migliore per arrivare a coloro che comunque penso ignorino, non perché siano ignoranti, ma perché non conoscono che cosa c'è al di là di quel nero, no?
Ma diciamo, se posso interloquire con te, che la rabbia è sempre il primo motore, e il problema è come poi esprimerla e renderla non autolesionista, esatto, ma che
autodistruttiva, cioè.
Ma che invece porti fuori, no? Vorrei con te parlare ancora un po' dell'afrofuturismo femminista, perché è molto poco conosciuto nel nostro paese. Io stessa c'ho un primo approccio, diciamo, grazie anche a un incontro che c'è stato nell'ambito di Feminism, il festival della editoria delle donne, sempre alla Casa Internazionale, dove c'eri anche tu. E quindi, se ci puoi dire un po' di questo, che non so se si può definire un movimento, un approccio artistico, un modo di vedere
l'idea, forse.
No, allora il discorso è che lo devo dire, perché lo devo dire, dal punto di vista occidentale bianco viene visto come un movimento, una filosofia, come un movimento, una ideologia in qualche modo, no? Mentre facendo le mie ricerche e entrando a contatto proprio con dei artisti appartenenti all'afrofuturismo, mi sono resa conto che è un qualcosa che ti arriva per forza di cose, che ti aiuta in qualche modo a liberarti da quelle catene, no? E che sposi, sì, non so, una filosofia forse.
Ma per te cos'è?
Per me?
Cosa ti ha cambiato approcciare all'afrofuturismo femminista?
Allora, innanzitutto per femminista, e qui purtroppo cioè in Italia si fa ancora questo sbaglio, infatti con le donne anche della Casa Internazionale delle Donne abbiamo lavorato su questo, no? Perché ci sono due diversi tipi di femminismo.
Beh, anche più di due,
anche
direi.
Anche più di due, però per quanto mi riguarda, che sono nera, io appartengo più al black feminism, e quindi vedermi come una donna, non solo donna discriminata in quanto donna, ma donna discriminata in quanto nera, sono
sì, cioè infatti comunque per riallacciarsi, no, sì, quanto questo colore in realtà sia una realtà politica, e quanto da, cioè questa cosa, no, ovviamente non la dico io, ma la dicono pensatori molto più importanti di me, insomma, in questo caso mi riferisco a Baldwin, che è stato uno dei primi neri intellettuali in America, no, a uscire e dire guardate che questo colore è una realtà politica. critica questo colore, in realtà che manco è nero, perché nero è ben altro. Quando pensiamo a una cosa nera la pensiamo di un totale nero, e quando pensiamo a una cosa bianca la pensiamo bianca, e invece ci continuiamo a definire, no? Quindi come questi colori siano una struttura, una sovrastruttura mentale della società, della società bianca in questo caso. Quindi quanto in realtà poi secondo te poi ci limita, ci condiziona da sempre, sia insomma in tutti gli aspetti.
Guarda, io quello che dico sempre è che molti mi dicono: tu fai politica. Io non faccio politica, io sono politica. E quindi anche cercare queste definizioni non so quanto possa aiutare, no? Sicuramente anche nell'album, anche attraverso l'album Malala, quello che il mio intento è quello di trasmettere di essere donna, prescindere dal mio colore, quindi uscire fuori anche da tutti questi schemi, da tutte queste infrastrutture, da tutte queste definizioni, no? Ma parlare in quanto donna, in quanto la mia storia. E sì, però ce la faremo anche qui in Italia.
Ed è proprio, insomma, ci porti poi a chiederti qual è la tua storia, che cosa poi ti porta a dirti: io sono donna intanto.
Ecco, beh.
Una domandona, eh?
Sì, perché non saprei come riassumere tutto questo. Intanto quello che posso dirvi è Karima 2G è stata una rinascita per me, perché prima facevo tutt'altro, ok? Appartenevo più al mondo dell'elettronica, facevo la vocalist, lavoravo in ambienti e contesti totalmente diversi da quelli in cui lavoro adesso. Quindi non era un attivismo vero e proprio, era semplicemente il gusto di fare musica. Poi l'Africa mi ha totalmente cambiata nel 2013, e quello fu fu l'anno in cui andai per la prima volta in Liberia, no? E tornando qui mi sono resa conto che lì veramente ero tra due realtà, quella africana e quella italiana, quindi di conseguenza c'era qualcosa all'interno che era rabbioso e che voleva parlare e non sapeva che direzione prendere, perché da una parte, lo sentiremo dal prossimo pezzo che ho intitolato Police, in Africa ero vista come l'africana bianca, no? Quindi anche il fatto di essere accettata lì, non vi dico, è stato un po' difficile, però c'era un'accoglienza e un amore incondizionato, no? Mentre qui invece eri quella nera che era sempre vestita bene, non poteva entrare in un certo contesto privilegiato, no? Quindi e con questa consapevolezza nel 2014 ho deciso di realizzare l'album 2G. E ci tengo a dirlo, non è stato nulla di pensato, perché l'album 2G in realtà è stato un mio sfogo totale, dove da donna indipendente ho voluto proprio, e qui possiamo riallacciarci al discorso dell'afrofuturismo, no? Quello di prendere la tecnologia in mano in quanto africana, no? In quanto non selvaggia come magari veniamo viste da altri, ma il potere di usare la tecnologia anche come forma di espressione, come mezzo, come un'arma, perché io proprio il microfono, per me il mic è, molti mi hanno descritto come una che quando rima lancia lancia missili, no? Sì. Ed è proprio così.
Sì, in effetti è vero pure che, come dire, se pensiamo all'Africa, tanti sono gli artisti che hanno usato il mezzo espressivi, soprattutto sì, la musica, per poter esprimere non solo la loro rabbia, come dicevi te, ma anche per portare avanti le battaglie di un popolo, di tanti popoli che qui da noi, perché un'altra cosa mi veniva da riflettere quando dicevi hai avuto delle discussioni con la Casa delle Donne sul nostro femminismo bianco. In realtà una critica simile, ad esempio, ci viene anche dalle donne arabe, mm-hmm, che definiscono il nostro femminismo sempre bianco, quindi questa cosa, cioè al di là del colore bianco-nero, pure loro sono bianche, però cioè ci viene...
Non è che definisco questo, no, assolutamente, non è che definisco il femminismo della Casa Internazionale Donne come femminismo bianco, punto, no. Quello che intendo dire è che sicuramente io oggi ringrazio la Casa Internazionale Donne perché mi ha dato la possibilità di avere un dialogo e quindi di rendere il femminismo una cosa unica, a prescindere dal colore della pelle, ma è ovvio che nascendo, per quanto tu cerchi di privartene in una società, è ovvio che poi il tuo femminismo ha anche si esprime secondo anche il contesto in cui vivi, no? La mia storia è un'altra, di conseguenza faccio riferimento anche a quello, pur essendo nata in Italia.
Sì, no, forse non mi sono spiegata male, nel senso, diciamo che questa critica, chiamiamola, al femminismo dei paesi del nord del mondo occidentale, del primo mondo, io l'ho ritrovata anche in altri contesti in cui non era solo il colore,
vabbè, anche
della
asiatico,
pelle, no?
Anche sudamericano, sì. Del resto, voglio dire, si tratta della critica del femminismo postcoloniale, possiamo chiamare,
certo,
così.
Infatti
è proprio la nostra società che dovrebbe essere ripensata in termini postcolonialisti, postcoloniali, come insomma in tutto il suo intero, no? Cioè, perché ogni cosa che noi in questo momento, in questa epoca stiamo approcciando, ogni cosa deve comunque avere questa prospettiva, questo punto di vista.
Io una cosa a cui tengo veramente, il mio femminismo è visto così, nel senso, nel mio femminismo vedo anche una forza sciamanica, che per quanto io ho cercato di farne a meno, di contrastarla, di evitarla, è lì, ok? Quindi non ci sono ideologie, non ci sono, c'è, è una presenza che c'è e che mi dà forza. Ora mi direi cosa intendi per forza sciamanica, potremmo stare qui le ore, perché in realtà sto cercando ancora di capire che forma dargli, però
sì, infatti. Senti, anche questa battaglia
è una parte spirituale, nel senso che, cioè, non vado per forza di cosa contro l'uomo, contro cerco dialogo su più fronti, non so, boh. Adesso non voglio entrare in tematiche politiche, non mi appartengono, sono una cantante. Quindi,
ma in realtà noi siamo qui a parlare con te perché pensiamo che tu abbia molto da dire, però io intanto però metterei una seconda,
sì, sì,
traccia.
Hai detto, insomma, facciamo passetto, sì, indietro.
A Police, sì, Police, sì. Che praticamente parla di quello che ho vissuto in Liberia, quando appunto ero vista come africana bianca, capito?
Sì.
Quindi c'è, cioè, la polizia che mi fermava in continuazione a chiedermi soldi. E lì perché? Perché sei un occidentale ormai, non sei,
sì,
più africana.
Questo, allora, insomma, sì, si riallaccia poi a tutto il discorso,
esatto,
che abbiamo fatto. Quindi,
sì,
mettiamo Police e poi torniamo in onda.
When I speak to a police officer, when you speak to a police officer, if you feel not satisfied, he arrests you and detain you for no reason.
Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Chinese man build the road, they give you gold. This is what you call globalization. What about schools? What about education? Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Nobody knows the trouble I see. Hands up, I'm drunk. Call the police. It's about power, it's about domination, control, corruption, temptation. Not so they say, not so they do, not so they say, not they so they do. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Call the police, come on, call the police on me. Plastic all over the country. Drink some coke, fire stone. The salary is gone. Win, 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 win. Win, 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 win. Win, 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 win. Call the police. Imperialism. Win, 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 win police on me. Call the police, come on. Call the police on me.
No one trusted the police.
Siamo in diretta a Radio Onda Rossa, sono le 19.30, stiamo chiacchierando con Karima 2G che domani sera si esibirà in concerto alla Casa Internazionale delle Donne dalle 21, e questo insomma è un invito a, senz'altro a seguire il concerto. Stavamo parlando di come nella sua esperienza di 2G, di seconda generazione di donna che è nata in questo paese ma da genitori che invece provenivano da un altro, nella fattispecie la Liberia, una volta che per la prima volta è andata in Africa, questo come le abbia cambiato il modo di vedere se stessa, il mondo, le altre e gli altri. E parlavamo insomma fuori onda di quanto questo ci richiamasse le parole di Audre Lorde, che raccontava il suo viaggio in Benin alla ricerca delle sue origini e di come l'avesse cambiato il modo, che fra l'altro Audre Lorde insomma veniva da un'isola caraibica, ma poi nell'isola caraibica ovviamente le sue antenate ce n'è arrivate dal continente africano. E fra l'altro parlavamo anche di come anche Audre Lorde metteva al centro questa forza che Karima ha chiamato sciamanica delle donne, del femminile, e che Audre Lorde non ricordo come chiama, ma ne parla certamente, insomma.
Sì, in realtà anch'io non so se chiamarlo sciamanico, anche lì è una definizione molto occidentale, perché da noi non si chiama, basta, cioè, no? Queste mi hanno insegnato le mie zie, le mie antenate.
Sì.
E poi, vabbè, è una forza che in realtà non riesco a descrivere, la sento quando sono sul palco, la sento quando scrivo, la sento tramite mia madre, che per me lei è una grande donna senza neanche saperlo. E poi sì.
E poi invece il pezzo che abbiamo ascoltato appunto sottolineava questa esperienza, come dire, specifica, che è delle persone che appunto vengono definite come seconda generazione, perché di fatto qua sono nere, nel loro paese di origine sono occidentali. Tu ci stavi dicendo?
Sì, vi stavo dicendo appunto che qui il discorso delle seconde generazioni, come sapete già, il fatto di essere seconda generazione non ti dà diritto a molte cose, no? E la prima cosa è appunto il diritto di cittadinanza, che è una battaglia che dura ormai da anni, no? E adesso lo è ancora di più. Vabbè. E io quando scrissi appunto l'album 2G mi riferivo principalmente a quello, no? Quindi, perché il fatto di privare una persona dei propri diritti è privarlo di una vita, no? Perché molti ragazzi si trovano a voler viaggiare, non possono viaggiare perché non hanno i documenti, e quindi è un modo proprio di tenerli schiavi, no? O comunque di tenerli in carcere. E vedendo questa cosa in profondità ho capito che in realtà era una nuova forma di schiavitù anche quella, no?
Una forma di schiavitù, una forma di repressione, esatto. Una forma di limitazione, no? Perché poi appunto parliamo di sovrastrutture, parliamo delle realtà politiche, ed è proprio qui, no, che nell'esperienza individuale che si forma poi questa che prende corpo. Poi la repressione in forme subdole ma evidenti, e insomma questo tutte le persone che sono nate qui e che comunque a cui viene negata la possibilità di non sentirsi italiani, perché non è quello, no? Perché nessuna di noi pensa che il problema sia il sentirsi italiana o sentirsi francese. Il problema è
anche
avere
noi
la libertà.
Siamo qui a questo tavolo, non ci troviamo neanche niente proprio di di bello, ecco, nel sentirsi
italiani. Avere dei documenti e poi la possibilità.
Ma avere
dei
documenti o non averli, invece, questo cambia molto la vita delle persone.
Fa la differenza decisamente. Diciamo che sì, infatti non è, come dici tu, il fatto di sentirsi italiani o meno, no? Qualcosa che va oltre. Ma il mio invito, soprattutto attraverso la mia musica, ai ragazzi di seconda generazione, agli africani, agli immigrati, è quello di uscire fuori dal vittimismo, perché poi mi sono resa conto che questo li portava, li spingeva sempre di più verso la depressione, no? Invece da questo stato di alienazione in realtà si possono trarre dei grandi vantaggi. E per assurdo, non lo so, vedrò positivo attraverso. Per assurdo, in realtà potrebbe essere un periodo molto 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 fertile per noi. Lo dico perché ho visto molti amici, insomma, compagni che si sono lasciati andare, oggi non ci sono più. E niente, quindi ci tengo a dirlo.
Sì. Sì, sempre tornando un po' alle le tue canzoni, questa Kunta Kinte ha una storia.
Kunta Kinte ha più di una storia, perché in realtà, infatti, ho anche il video, l'ho realizzato da sola, lo potete trovare su YouTube, perché sono anche una studentessa, studio scienze della comunicazione, quindi mi diverto a fare anche video, e quello fu il primo video che feci io. Kunta Kinte. Kunta Kinte in realtà, non so se lo conoscete il film Radici, no? Un film storico degli anni 70.
Sì, sì, forse è un
diciamo che film. Ci sono cresciuta con quel
esatto,
film.
Wow, sì, mi piace quando mi dicono ci sono cresciuta.
E anche col libro ci sono cresciuta.
Bellissimo. Allora ti dirò di più. Io lo guardavo ogni domenica con mio padre, perché come vi stavo dicendo prima, mio padre è stato per me, mi ha iniziata alla musica, mi ha iniziata anche alla cultura africana. Attraverso appunto film, musical, chi più ne ha più ne metta, e Radici fu il primo film che io vidi, cioè lo vedevo un giorno sì, un giorno no con mio padre, e nel 2017 tra l'altro
scusa se ti interrompo un attimo, sì. Perché magari qualcuno giovane ci ascolta e non sa di che stiamo parlando. Si tratta di una serie televisiva che andò in onda sugli schermi italiani nel 77, che fece un grande successo e che parlava di questa saga di una discendenza di persone nere da la persona che fu presa in Africa, schiavizzata e portata nel continente americano, e poi le generazioni successive. Io veramente l'ho visto solo quando ero piccola, quindi non mi ricordo altro, però per me me lo ricordo bene. Credo che in Italia sia stato molto molto visto questo sceneggiato. Si chiamava sceneggiata all'epoca.
Sì, all'epoca era uno sceneggiato, e ci dava anche un po' la percezione, la sensazione delle condizioni di vita degli schiavi, no? Perché sennò fino allora se ne era parlato pochissimo, così come si parlava pochissimo dei nativi americani. Noi avevamo l'immagine dei cowboy, quindi piano piano, anche da un punto di vista del messaggio televisivo, alcune cose stavano cambiando.
E beh, ci tengo a dire anche un'altra cosa, che nel 2017 venni contattata da History Channel e Amnesty International per realizzare la colonna sonora che andava, che lanciava appunto la nuova serie di Radici. Potete immaginare la mia emozione, non ho dormito giorno e notte. Ed era bello perché praticamente poi parlando con LeVar Burton, che era l'attore principale degli anni 70, 67, e oggi il regista appunto della nuova serie, lui disse una cosa, perché gli chiesero appunto durante un'intervista il motivo per il quale poi decisero di fare questa nuova fiction, no? Mi invito a vederla perché è totalmente diversa rispetto a... E lui disse: perché a distanza di 200 anni le cose non sono cambiate. Ed era anche un modo per informare la nuova generazione riguardo alla nuova, le nuove forme di schiavitù. Quindi facendo questo progetto insieme abbiamo coinvolto insomma 4 vittime di schiavitù moderna. È stata un'esperienza unica, perché abbiamo scritto insieme il pezzo, l'abbiamo cantato, e lì è stata l'ennesima testimonianza di come la musica può essere una forma potente di terapia, soprattutto per chi è vittima di queste cose.
E insomma, ritornando a Kunta Kinte, qual è il legame poi per perché questa canzone?
Questa canzone poi, vabbè, tra l'altro io non sapevo cosa scrivere nel periodo, nel senso che stavo cercando qualcosa, e quando mi venne questa proposta io chiesi a LeVar Burton il permesso appunto di utilizzare le voci del film, e lui mi disse: guarda, la causa è più che buona, magari ci faranno causa ma io ti difenderò fino all'ultimo. E quindi ho selezionato le voci proprio di una scena particolare in cui c'era il colonizzatore che picchiando e frustando Kunta Kinte gli chiedeva di cambiare il nome. Lui di passare dal nome tribale, insomma, il nome che gli era stato dato, al nome del colonizzatore. Quindi quella è la scena del film in cui io poi ci ho fatto il pezzo.
Quindi lo sentiamo?
Sì, sentiamolo.
Va bene. Quindi sempre dall'album Malala, ecco qui Kunta Kinte.
Your name is Toby. I want to hear you say it. What's your name?
Kunta. Kunta Kinte. Kunta. Kunta Kinte. Kunta. Kunta Kinte. Kunta. Kunta Kinte.
You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Your name is Toby.
Eccoci qui, stiamo discutendo perché volevamo dirvi appunto che parliamo, abbiamo qui in ospite Karima 2G per il concerto che ci sarà domani alla Casa delle Donne dalle ore 9. Stavamo appunto dibattendo.
Alla Casa Internazionale delle Donne, a parte che insomma è difficile che qualcuno non sappia dov'è, però diciamo che è via San Francesco, via della Longara, angolo via San Francesco, di Sales. C'è un ingresso di qua, un ingresso di là. E quindi basta andare all'angolo, puoi decidere se si vuole entrare da via La Longara
o fare
da
gli
via
scalini.
San Francesco di Sales, che credo sia il numero uno.
Uno, vedi, allora insomma, fai gli scalini o non fare gli scalini, ma insomma questa è la differenza, ma si entra sempre nello stesso spazio.
Torniamo insomma nella conversazione con Karima, abbiamo sentito questo Kunta.
e Gunta Quinte.
Non so se ci vuoi parlare un po' appunto della tua musica e del percorso con cui sei arrivata a questa. Dicevo che sei partita facendo la vocalist elettronica, esatto, e quindi tutto un altro tipo di musica, ma per la musica che fai adesso non so quali sono i tuoi riferimenti, con chi hai, se ci sono anche esperienze con altri, come...
Beh, io mi sono trovata poi a fare delle ricerche musicali basandomi più sulla musica UK e la musica che proveniva dall'estero, no? Che quella appartenente poi a quinta generazione di nigeriani presenti in Italia, insomma, in Inghilterra, scusate, che non sono più nigeriani ma sono inglesi, no? E vedendo il loro percorso, studiandolo attentamente, in particolar modo mi sono ispirata a una donna, anche lì, Emma Hay, a cui molti infatti mi hanno paragonata. E ispirandomi a lei, la sua musica è arrivata Karima in un certo senso. Però il passaggio dalla musica elettronica alla musica che faccio oggi non è stato assolutamente facile, perché in realtà più che una ricerca musicale è stata una ricerca di me stessa, no? Quello che era giusto sentire per me, quello che veramente di pubblico ne ho visto tantissimo, nel senso ho avuto anche audience da 20.000 persone attraverso la musica elettronica, no? Questi concerti, questi festival, però non ero me stessa, saprei come dirlo. E poi facevo sempre musica per altri, insomma ero sempre la vocalist nera, carina, vestita bene per il DJ uomo, insomma, e anche lì c'erano delle cose che non andavano, ed è per questo poi che il mio percorso musicale in realtà, non lo so, prima lo definivo una ricerca dell'identità, no? Adesso invece la vedo più come una ricerca di me stessa, e vedo che oltre a far bene a me fa bene anche ad altri. In realtà il mio intento è quello, fare musica per me, con gli altri e per gli altri. Non so se mi sono spiegata, perché in realtà bene, però insomma
direi assolutamente
sì. Insomma, poi abbiamo iniziato in maniera diciamo provocatoria, dicendo, parlando di definizioni, ed è proprio questo il punto: chi siamo? Siamo la nostra esperienza, siamo quello che siamo in questo momento, è dovuto a quello che abbiamo vissuto, no?
Certo. Quindi... ci tengo a dire anche una cosa, in realtà ci stavo pensando proprio in questi giorni, che la spinta maggiore l'ho avuta dalle donne, insomma, per un motivo o per un altro mi sono sempre trovata ad interfacciarmi con grandi donne. La prima è stata il premio Nobel della Pace, Lima G. Bowie, poi ho conosciuto un altro premio della Pace, che è l'ex presidente della Liberia, Sirleaf. E dopodomani incontro la nipote di Mandela, Nidikele Mandela, per un incontro appunto venerdì per i diritti umani e i diritti delle donne. Quindi dici, vabbè, evidentemente è questo il tuo percorso, no? Sì.
Insomma, questa sei tu, e se ti va di raccontarci il prossimo pezzo che sentiremo, che è questo You Don't Know Me.
You Don't Know Me, appunto, non sai chi sono, no? E rientrando poi a far parte dell'album dell'EP Malala, a cui ho dedicato in particolar modo le donne, è proprio non sai chi sono, mi giudichi per quella che sono, no? Come vedrete anche nel mio fumetto, c'è una storia in particolar modo in cui storia vera, appunto, perché poi il fumetto ci sono tutte storie vere accadute. C'è questa storia che presenta un episodio avvenuto a me personalmente, no? Io alla fermata dell'autobus, una pattuglia della polizia che passa e mi chiede documenti, e lì c'è stato proprio uno scontro quasi. Però rispetto a come ero prima, come vedevo anche i miei amici, no? Quindi la reazione aggressiva è stata una reazione molto diplomatica, e questo li ha spiazzati, no? Perché la mia domanda poi successivamente era: avete mai fermato una donna bianca alla fermata dell'autobus? No? E quindi tu mi giudichi ancora prima di conoscermi, e mi ricordo che lui ci rimase malissimo, perché proprio cercai di parlare alla sua anima, al suo ego, no? e rimase spiazzato dal mio italiano, rimase spiazzato appunto dal modo in cui cercavo di accogliere il suo razzismo inconscio, se così vogliamo parlarlo. E lui, la risposta successiva è stata: scusaci, ma siamo sempre stati così, siamo così,
siamo razzisti, e
non
quindi
so,
noi
di perdonarli,
ma insomma sì, qua poi... il perdono non fa parte dei nostri percorsi, perché insomma il perdono è un concetto,
bisogna comunque, perlomeno cambiare,
no, ma lui, ecco, era disposto a cambiare, cioè sì. Disposto a cambiare non lo so adesso, vabbè.
Però... diamogli questa chance.
Però sì, diamogliela, dai.
Cioè, la questione è proprio il razzismo. Il razzismo che è presente, che non lo so se è tanto inconscio ormai.
No,
forse
ti assicuro che io adesso ho una visione totalmente diversa dal razzismo, proprio diversa. Perché ho visto gente convertirsi dal razzismo, nel senso che io mi sono resa conto, parlando con alcuni personaggi, veramente, che loro senza razzismo veramente credono di non essere nessuno. Ok, vabbè, possiamo stare qua a parlare ore su questo, sono stata anche attaccata diverse volte, però è un cancro, sicuramente è un cancro che si può guarire, o comunque trovare dall'altra parte una forma per cercare di accogliere questo cancro. Insieme si può trovare,
sì, probabilmente, diciamo che è una contraddizione aperta, nel senso che da un lato uno non deve probabilmente rinunciare alle proprie radici, al proprio,
esatto,
percorso, identità, e in questo senso ognuno di noi, potremmo dire tra virgolette sempre, è razzista, cioè viene,
esatto,
da un percorso,
grazie,
da una razza,
io lo dico
di
sempre,
una razza,
siamo tutti razzisti,
però in realtà altra cosa è far sì, come viene usato oggi, che diventa una forma discriminante rispetto all'altro, al differente, a chi viene da altre esperienze, da altri paesi,
a chi è povero, perché molto,
certo,
spesso chi viene da altri paesi viene, non sempre, ma nella stragrande maggioranza,
però,
dei casi,
facciamo attenzione.
Però Karima, ascoltami in quello che dico, perché forse tu pensi, ti aspetti lo stereotipo. Io stavo dicendo che secondo me il razzismo è molto spesso causato dal fatto che c'è, che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano sono povere, o perlomeno si pensa che siano povere, e c'è una forma di violenza nei confronti della povertà. Questo intendo dire.
No, e poi tra parentesi posso aggiungere una cosa, quando almeno...
Puoi non essere d'accordo, eh.
Ma
anche come accezione, come termine, come viene usato, si può essere razzisti, cioè noi qui nel nostro paese, tra virgolette, in Italia, l'abbiamo sperimentato, proprio perché vieni da una storia di tante piccole realtà, stati, mm-hmm, differenti, per cui si può essere razzisti nei confronti di chi viene dall'Italia del Sud. Cioè, abbiamo sperimentato negli anni 70, negli anni 60, tutto il razzismo nei confronti dei napoletani, dei calabresi, dei siciliani, di chi andava a lavorare nel nord d'Italia, uguale, insomma, noi romani sperimentavamo, certo non io, però il razzismo da chi veniva da fuori Roma, quindi è un termine usato ed abusato in termini di costruire le differenze proprio recinti. Si può essere razzisti, insomma, e purtroppo questi episodi dentro questa città, uno personalmente l'ho anche visti, anche rispetto a gente di altri quartieri, i quartieri periferici rispetto a chi vive al centro, per cui potremmo veramente filosofeggiare su questo e l'accezione negativa che apre la pancia di quei sentimenti, che poi uno può dire vabbè, quello si fa per insicurezza, è un problema identitario, fatto è che però diventano delle forme di discriminazione, di negazione dei diritti di chi è diverso da te o abita semplicemente una strada a fianco un altro quartiere, eh?
Sì.
Questa è un po' l'allucinazione.
Sì, sì.
Ci scordiamo sempre, no, la casualità poi dell'essere differente, no? Voglio dire, se partiamo dal diverso quartiere, è una casualità il fatto che io viva in un quartiere piuttosto che un altro, è una casualità quella di nascere in un paese piuttosto che un altro, quindi si ripete quello che, diciamo, cioè quello che stavamo
purtroppo
cercando.
Nasce in un quartiere o un altro spesso non è una casualità,
no, nel senso che è una casualità
dalla classe a cui appartieni.
No, voglio dire in senso più estremo,
sì,
è una casualità che io sia nata in un quartiere piuttosto che in un altro, non cioè nel senso io poi ovvio
che sia nata qui e non da un'altra parte,
cioè nel senso che e poi ovviamente invece quello che siamo viene definito dalla classe, viene definito da tutta una serie di, cioè quello che viene formato, cioè ovviamente la nostra esperienza poi viene condizionata e influenzata da chi siamo, da dove siamo nati, da, da quello che facciamo, però cioè, in principio c'è una sorta di toto che dice ok, questa persona nasce qua e adesso, quindi forse
un disegno più grande,
un disegno così, no, che alla fine insomma, e la questione del razzismo è una questione che è proprio, è proprio la parola, no, l'etimologia poi che è fuorviante, perché la razza non esiste, insomma, cioè, una parola che nasce da dei razzisti, da delle persone che pensavano che il colore della pelle alcuni tratti definisse la persona, eccetera. Poi insomma si è detto che sta razza non esisteva, però questo è, questa è la paura del diverso, la voglia, la violenza, no, che si scatena verso tutto ciò che non si conosce, che non si vuole conoscere, perché poi è questo proprio se lo vogliamo definire sempre in termini più ampi, quello che stavamo cercando di dire, no, che poi alla fine negli anni 60 era una discriminazione verso chi veniva dal sud Italia, poi insomma la possiamo,
sì, il problema è che su questo pregiudizio e questa incapacità di conoscere gli altri e le altre poi si innestano invece politiche attive, certo, discriminazione, violenza, eccetera, che usa in qualche modo, no, il pregiudizio popolare,
gli stereotipi,
gli stereotipi, il qualunquismo, sì, eccetera, e oggi insomma noi, il nostro paese, questo lo vediamo in una maniera molto purtroppo forte, e lo vediamo tutto rispetto al grande fenomeno. Io non direi al grande fenomeno dell'emigrazione, direi al grande fenomeno dei muri che sono stati costruiti, certo, per fermare le persone che ovviamente dal nostro punto di vista possono scegliere di vivere dove vogliono.
E da confini disegnati sulla carta non
su
reali.
Questo Karima vuol dire la sua.
Io sinceramente in questo periodo infatti non sto rilasciando più nessuna intervista a riguardo, perché preferisco non parlare del razzismo, in quanto oggi sono arrivata a una conclusione totalmente diversa, che è difficile da accettare, come vedo anche adesso. Di conseguenza preferisco non parlarne, perché per me preferisco non parlarne del razzismo, sinceramente. Voglio avere una visione totalmente positiva, che può arrivare attraverso la musica, che può combattere quello che appunto mi hai definito come razzismo, perché per me oggi il razzismo è tutt'altro, e tutto qui.
Sì, mettiamo il pezzo. Sì, You Don't Know Me.
Si può parlare di razzismo, scusate, e questo sì, me lo insegnano molti afroamericani, molti leader, si può parlare del razzismo, si può combattere il razzismo senza dover parlarne.
Sì, va bene, mettiamo You Don't Know Me.
Choose what you wanna do, say what you wanna say, be who you wanna be, far from me. Doggy doggy man, you made the mistake. Now it's my time, take some bad guy style.
You don't know me, no, you don't know me. You don't know me, no, you don't know me. You don't know me, no, you don't know me. Nah, 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 you don't know me. You don't know me, but you don't like me. You don't know me, but you don't like me. You don't know me, but you don't like me. You don't know me, but you don't like me.
Everybody jump in, stop to complain. Stick and stones break your bones. You don't know me, I believe in on my own. If you don't know me, bring it on, bring it on. Let it go, stop the drama, stop the drama. One for the people, one for me. One for the people, one for me. You don't know me, no, you don't know me. You don't know me, no, you don't know me. You don't know me, no, you don't know me.
don't know me. No, 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 you don't know me.
You don't know me, but you don't like me.
You don't
know me, but you don't like me.
You
don't know me, but you don't like me.
You
don't know me, but you don't like me.
Move to the sound, got to hang out. The one in my house, get the kick out. If you don't know, get to know me now. If you don't know, get to know me now.
You don't know me, no, you don't know me.
You don't know me, no, you don't know me.
You don't know me, no, you don't know me.
No, 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 you don't know me.
You don't know me, but you don't like me.
You don't know me, but you don't like me.
You don't know me, but you don't like me.
You don't know me, but you don't like me.
You don't know, you don't know me.
Karima
Tucci. You don't know me.
Get to know me now.
You don't know me. You don't know. You don't know me.
Siamo ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Karima 2G, il telefono se volete intervenire allo 06 49 17 50 e presentando anche una serata che è quella di domani sera. Forse possiamo spendere due parole sullo spettacolo che ci sarà domani sera, uno spettacolo che leggo che è sia di canto, performance e video artistici, quindi insomma uno spettacolo che, in cui saranno presenti varie forme di espressione artistica. Sì. Tue?
Sì, varie forme che poi si sono sviluppate in questi ultimi 5 anni, diciamo, in particolar modo, che cioè in cui mi viene in inglese combine, nel senso porto sia la musica elettronica sia la musica afrobeat, the samples che poi ho usato anche nel mio primo album 2G, dei più grandi leader che io ritengo grandi leader, da Fela Kuti e molti altri, e per quanto riguarda invece visual sono i miei video, comunque dei piccoli lavori che ho fatto in questo ultimo periodo.
E questa serata di domani sera, fra l'altro, insomma, è la prima di una serie che non sarà in realtà così composta come avevamo pensato, avevano pensato inizialmente. Sì. E abbiamo qui un'altra compagna che magari due parole su questa su questo ciclo che non sarà tutto estivo ce le vuole dire?
Sì, la compagna dunque, dell'associazione sono Stefania Volterini dell'associazione Le Sconfinate, che è una associazione che nasce alla Casa Internazionale delle Donne e lì in preferenza lavora, ma non solo, perché poi usciamo, giriamo, facciamo. Allora, per noi è molto, siamo molto orgogliose, insomma, di felici di questa serata iniziale con Karima 2G, perché abbiamo avuto con lei un'esperienza che anche a noi, come lei dice, l'afrofuturismo arriva, no? A noi c'è arrivato, no? Poi naturalmente intendiamo dare aprire questo spazio a Karima e alle altre donne, soprattutto diciamo nere, noi lavoriamo con loro, ma indubbiamente quello che è il nostro lavoro in questo senso è un po' lasciare lo spazio e entrare in relazione. La nostra associazione precedentemente aveva fatto un percorso sul colonialismo italiano raccontato dalle donne, e in questo senso la serata che a luglio proporremo, il 10 luglio, si chiama Libia, colonialismo e guerre, il peso del passato, con la proiezione del My Home in Libia, che è un film di questa giovane regista Martina Melilli, che mappa i luoghi del passato delle dei nonni, diciamo che erano nonni italiani, quindi coloni in Libia, che poi sono, con l'arrivo di Gheddafi, hanno abbandonato velocemente la Libia, e rimanendo, diciamo, in un rapporto conflittuale con la loro esperienza di coloni. E Martina
passa da questo passato coloniale e tramite i social network ha un contatto con un giovane ragazzo libico, e quindi in questo film si vedono fotografie, pezzi di passato e la Libia, Tripoli oggi, e Martina ragiona con questo suo coetaneo, insomma. E quindi è un film bello, interessante. Martina l'abbiamo seguita anche in altri suoi lavori, è una regista veramente uso il termine promettente, nel senso ci farà, vi invito a venire a vedere questo film.
Quando?
Questo incontro 10 luglio mercoglio intervengono tre giornaliste e scrittrici.
No, no, è soltanto perché ti devi avvicinare al microfono, ti facevo i segni.
Sì, intervengono tre giornaliste e scrittrici che hanno scritto su questo: Annalisa Camilli, Francesca Mannocchi e Giada Scego.
Perfetto, quindi insomma, questo è il prossimo appuntamento per mercoledì 10 luglio.
È uscito ultimamente.
Giovedì 10 luglio, credo che sia un giovedì.
No, no, è un mercoledì. Scusate. Oggi è 3.
Scusate.
Esattamente il prossimo mercoledì. Magari ci facciamo una chiamata veloce per ricordarlo sempre dentro questo spazio il pomeriggio. Poi.
Tra l'altro sono state sia Francesca Mannocchi che a parlare di Libia,
sì,
che
sì. Sceco,
sono state varie
spesso
volte
qui in radio, troppo. Certo. E tra le altre cose il tema della Libia, insomma, visto che hanno appena bombardato uno dei centri di detenzione in cui la maggior parte delle persone migranti, cioè rinchiusi, schiavizzati, torturati, vengono proprio dall'Africa subsahariana, dall'Africa centrale, probabilmente anche un modo per riaccendere un po' il riflettore sui porti sicuri, la sicurezza di alcuni paesi, no? Dei viaggi che tanti africani stanno facendo questo periodo.
Torniamo, per concludere, sono le 8:05, quindi ci avviamo verso la chiusura.
Continuerà, ma magari sì. Ne daremo conto, insomma, sì. Via che si determinano le date anche,
sì,
perché
sì,
ci sarà
sì.
Poi anche un incontro proprio sull'afrofuturismo, ma probabilmente dopo in l'estate, ottobre. In ottobre.
Avremo modo di studiarlo un po' meglio.
Sì, sì. Per concludere abbiamo quest'ultimo pezzo che ci hai portato, Fire, come...
Beh sì, Fire è fuoco, quindi mm-hmm. La visione del mondo, oddio, cioè non voglio dire in fiamme, no, però della serie, cioè, non vi rendete conto che tutto sta andando in fiamme, noi siamo qui a guardare, no?
Sì.
Quindi cioè il ritornello che poi in realtà si ripete, no? Perché i miei pezzi, in particolar modo nell'ultimo EP, sono quasi delle filastrocche. Quindi in questo dico fire, fire, the world is on fire, 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 così, no? E poi perché il fuoco per me è un elemento importante, tornando al discorso spirituale.
Sì,
sì.
Nel senso del è importante perché...
Fire, in realtà è un elemento che veramente mi ricorda l'Africa, mm-hmm. Perché... lì non si ha paura del fuoco, cioè il fuoco è usato per le cerimonie, e quindi è un elemento potente. E poi dal punto di vista spirituale, perché in realtà indica una forza, cioè mette paura, però in realtà sappiamo che dentro c'è tanto, quindi sì.
Quindi allora noi salutiamo, ringraziamo Karima.
Forse, scusa, prima di salutare dico una cosa e poi do la parola alla compagna. L'abbiamo solo accennato, insomma, l'altra forma artistica di Karima 2C, cioè i fumetti. Sappiamo che hai portato, insomma, i tuoi lavori anche a Crack, il Festival del Forte Prenestino, insomma, qui noi siamo molto legati anche per Scarceranda, e quindi volevamo chiederti anche, insomma, se vuoi dire due parole su questo.
Sì. Ok, no, prima di tutto voglio dire due parole ancora su Fire, che in Fire in particolar modo parlo anche delle discriminazioni che si vivono tra africani e afroamericani, no? E anche lì è un'altra forma di discriminazione. Il fatto che per alcuni afroamericani l'africano è colui che non si è evoluto, che appartiene appunto alla categoria Kunta Kinte, mentre lui ci sono diverse divergenze a riguardo, ma sostanzialmente facendo esperienza di questa discriminazione tra africani e afroamericani che ho scoperto negli ultimi anni, no? Che un po' inizialmente mi ha delusa, perché dico, cavolo, la radice è quella, facciamo parte della stessa terra, però in realtà ci sono molti che non riconoscono questa terra e di conseguenza la mia ricerca non è, mentre prima il mio suggerimento, no, alle persone nere era quello di andare incontro alle radici, perché solo attraverso le radici tu sai chi sei, no, come diceva anche il grande Bob Marley. In realtà per molti non è necessario, anzi cercano di rifiutarla, no? E quindi sì, attraverso questa esperienza che ho fatto con amici afroamericani e africani, ho capito che, se vogliamo proprio ritornare al discorso del razzismo, l'unica cosa che posso dire è che il razzismo c'è, è ovunque, e non è più una questione di razza tra il nero e il bianco. E per quanto riguarda invece il fumetto, scusami, stai facendo una domanda? No.
Finisci, okay, e poi sì. È una domanda, ma forse sì. È l'apertura anche di un'altra discussione. Okay.
Per quanto riguarda invece il fumetto, sì, il fumetto è una mia nuova forma di espressione in realtà. Non appartengo tuttora al mondo del fumetto, in che senso? Che non conoscevo neanche la realtà del fumetto. È una cosa che ho scoperto per caso attraverso il mio percorso universitario, in cui presi questa classe di How to Create a Comic Book, come fare un fumetto, e lì ho insomma cercato di fare quello che faccio attraverso la mia musica, nel senso raccontare delle storie vere, delle storie che infatti, cioè, in particolar modo The Italians, che è il mio primo fumetto, parla degli italiani alieni, no? Quindi dall'alienazione in realtà si può trarre qualcosa. E quindi sì, in The Italians parlo di storie vere, di discriminazione, ma con un fine anche ironico, come sono anche tutti i miei pezzi.
No, un'ultimissima domanda, è stata una scelta intenzionale l'uso della lingua inglese?
Allora, l'uso della lingua che faccio in realtà è Pidgin English, che è un mix di inglese e lingua indigena. È una lingua che in realtà la seconda generazione spesso cerca appunto, no, di non parlare più. Quindi io in realtà è una lingua che i miei hanno usato per comunicare con me, pur vivendo in Italia, no? E ho detto, perché non usare questa lingua? Fa parte di me, e poi sì, era quella che mi portava più le mie radici. Ho giocato anche con qualche parola in italiano nel primo album. Il prossimo EP, insomma, sto facendo un altro progetto in cui vedremo se la userò totalmente. Molti mi chiedono di cantare in italiano, ma non avrebbe senso. Non avrebbe senso, almeno per il momento.
Bene, e allora mandiamo...
Sì, mandiamo questo pezzo che era appunto Fire, questo elemento così importante per la cantante, per tutto, no?
Sì.
Per ripetere. E eccoci...
American, pay a price to live outside, make fun. Niger, King Kong, bring the cat home, the cat home. Fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on. Niggas go to jail. Go to jail, don't fuck with your brain. With your brain, niggas go to college. Go to college with a green card. I got my case with a green card. I get in, get in, get in, get in. Bring up to mind,
to mind, mind, bring up to mind, to mind, mind. USCIS immigration, USCIS United Nations. Fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on fire, fire. You think you're better than me? Fire, fire, nothing in common, in common. Fire, fire, I've got the thick skin. Fire, fire, nothing in common, in common. Fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on fire, fire, the world is on fire. Fire, 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 on fire, 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 fire.
E ecco, questa era Karima con il brano Fire. Noi insomma ti ringraziamo,
grazie a voi, grazie
per essere venuta qui, per aver raccontato la tua storia. Ripetiamo l'appuntamento.
Sì.
Ci sarà domani questo concerto alla Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales, angolo via della Lungara.
E non solo.
Concerto e non solo, insomma, alle ore 21:30.
21.
Allora, le toppo tutte. Poi dici perché chiamano e chiedono gli orari. Perché?
Qua dice 4 luglio, ore 21, la Blackness come performance creativa, Karima 2G live.
Quindi grazie Karima.
Grazie a voi, grazie. Veramente vi aspetto tutti quanti.
Sì, domani. Saremo tutti con te al concerto. Quindi noi che facciamo?
Noi penso che possiamo salutare chi ci ha ascoltato fino adesso, ricordando che non stavamo rubando comunque uno spazio ad Allegro con Fuoco, ma che ci aveva comunicato poco fa che non poteva venire. Fra poco vi lasciamo con una sua replica, ma noi ne abbiamo approfittato, insomma, avendo Karima qui con noi, di allargarci un po' di più. Il prossimo mercoledì, anche per la chiamata, la telefonata che c'è stata, invece ci sarà la proiezione di quest'altro film di cui parlava l'altra compagna, sempre alla Casa Internazionale delle Donne, alle ore 20:30 questa volta, e ne parleremo però un po' meglio, quindi non chi ascolta, ne riparleremo pure mercoledì 10, magari solo per ricordare l'appuntamento. Bene, un saluto particolare ovviamente da quei microfoni di questa radio sempre a tutte e tutti coloro privati della propria libertà.
Quindi ci risentiamo con queste voci mercoledì e poi le trasmissioni proseguono.